Vi potete sedere. Che il giorno d'oggi possa essere anche consacrato al Signore e che quello che sarà detto e non soltanto detto, ma che quello che deve essere detto, che ci possa essere rivelato a ognuno di noi, affinché tutti siamo insegnati da Dio e che possiamo avere un cuore e un animo. Siamo molto vicino alla venuta, al ritorno del Signore, lo vediamo nei segni dei tempi e lo vediamo in particolare con quello che succede con Israele, lo vediamo ai nemici di Israele che hanno deciso di distruggere questo popolo perché dicono perché non ha diritto di esistenza, di vivere, ma Dio ha l'ultima parola. A me non piace tanto, anche a me stesso, ma per informarvi, l'agenzia di viaggi ci ha fatto una proposta di viaggio in Israele dal 3 al 13 maggio del 2010. E sembra anche più a buon prezzo dell'anno scorso, circa 1.700 euro. Veniamo subito al nostro tema e come è stato detto, con una chiamata c'è anche responsabilità collegata. L'abbiamo sentito dal fratello Thomas. Ci sono fratelli in Europa che sono stati nell'USA da tanti anni fa, hanno visitato i fratelli lì. Il fratello Maynard è stato anche a Jeffersonville e chi era? Anche qualcuno da Parigi. Altri fratelli sono stati lì. Ma non ho infatti bisogno di una conferma di un uomo, perché Dio ha confermato, ha aperto le porte fino alle estremità della terra e il messaggio è stato portato. Quello che è molto doloroso, ci sono delle cose che sono falsificate e si deve dire, qua c'è un libro davanti a me, è la storia di un profeta, scritto da un uomo molto conosciuto e qui è scritto quello che ha scritto lui, no, quello che il fratello Branham ha detto. Vi leggo giusto qualche cosa, quello che l'uomo qui ha scritto o detto, cioè come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sei venuto per annunciare o per preparare la seconda venuta. È tradotto un po' strano, ma adesso la seconda citazione si capisce forse un po' meglio. Come Giovanni Battista è stato mandato prima della prima venuta di Cristo, così tu sei venuto per preparare la sua seconda venuta. Nelle queste due citazioni manca la parola messaggio, in tutte e due citazioni. E questo è il grande problema, perché questo errore non si sa se è stata fatta a posto nella nuova casa a Tucson in Arizona, è anche stato gravato, scritto come Giovanni Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così tu sei stato mandato per preparare la seconda venuta. E con questo tutti i fratelli negli USA ne fanno la loro soluzione, e il fratello Frank non ha più il diritto di predicare, soltanto il fratello Branham è stato mandato, lui è stato il profeta promesso, e tutti coloro che adesso pensano o vogliono portare il messaggio sono nell'errore e devono essere rigettati. E questa è una grande tragedia che va avanti da 30 anni già, e perciò tanti fratelli lì nell'USA e tutti coloro che sono sotto la loro influenza si sono messi a parte o predicano soltanto quello che fratello Branham ha detto e lo mettono in avanti, o allora lasciano i messaggi dal fratello Branham, un nastro da lui. E questo fratello è un impertinente, ha scritto anche che alcuni credono che la voce abbia detto che il messaggio preparerà la sua seconda venuta. Io l'ho sottolineato, è scritto. Alcuni credono. Sarebbe stato più giusto scrivere se aveva scritto uno crede, allora sapevano benissimo di chi si trattava, ma per essere un po' più come si dice, gentile, hanno scritto alcuni credono che sia il messaggio che prepara la seconda venuta di Cristo. Noi abbiamo preso il tempo di recuperare questi passi, sono 16 citazioni, sono qui davanti a me e ognuno lo può fare utilizzando l'ordinatore e uscire questa citazione del fratello Branham. Ogni volta dice che si tratta del messaggio, incominciando con il 15 maggio del 54, e l'ultima volta è stato il 18 febbraio del 1965. 16 citazioni, e in ognuno di loro, lasciate che ne leggo 2-3, qui per esempio, che sembra molto importante. Sappiamo che il fratello Branham ha sentito queste parole, guarda, quando stava per battezzare la 17ª persona nel fiume. E questa citazione è del 10 febbraio 1960. Lo leggo. Guarda. E mentre guardavo, vide questa luce scendere. Le gente sono caduti a terra, e la voce ha fatto riscuotere tutta la regione, la contrada, e le parole erano come Giovanni Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così il messaggio che ti è stato dato sarà un, precederà la seconda venuta di Cristo. E fratello Branham aggiunge: non che sono io che sono il che precedo la venuta, ma è il messaggio che precederà la venuta. Le potete leggere tutti voi stessi, ed è un gran dolore, è un grandissimo dolore di apprendere tutte queste cose che vanno di traverso, dove fratelli pensano di dover fare una cosa, di poter fare qualche cosa, ma soltanto quando Dio ha mandato una chiamata, allora soltanto in questo momento si può fare quello che il Signore ha detto. Ancora una citazione: mentre stavo per battezzare la 17ª persona, ho sentito dire: guarda in su. E mentre guardavo, vide questa luce, questa colonna di fuoco che era direttamente sopra di me, e disse: come Giovanni Battista è stato mandato per preparare la prima venuta di Cristo, così il tuo messaggio sarà mandato per preparare la seconda venuta. Questo non l'ho detto io, è il Signore che l'ha detto dalla nuvola, dalla colonna di fuoco. Chi sono i fratelli che osano dire altre cose per far inciampare il popolo, per ritrarle di quello che Dio sta facendo oggi? Potrei leggerle, ma è buono se voi tutti guardate un po' l'originale del fratello Branham. Le abbiamo qui in inglese e direttamente anche in tedesco, così che si possono controllare e li possiamo leggere tutti quanti. Mi ritengo di fare altre rimarche. Per me tutto questo è legato a grande dolore. In particolare gli ultimi 30 anni, come tutti questi, si vede tutte queste divisioni, tutti questi in questa direzione e un altro nell'altra direzione, e dovunque c'è soltanto confusione, e tutti cantano il Signore viene presto, alleluia, e tutti parlano del messaggio, e tutti vanno vanno oltre o accanto a quello che Dio sta facendo in nostri giorni. Questo è il dolore che portiamo in noi. Non basta questo? Il 27 settembre del 1970 lo stesso fratello ha scritto o ha firmato una lettera insieme al fratello Sol, e questa lettera è che siccome il fratello Frank predica, gli possiamo ancora dare il podio. Io dico questo con dolore. Io sono certo che la venuta del Signore è molto vicina, e ho notato alcune cose qui, in particolare il fatto che il fratello Branham il 19 marzo del 62 disse: quando Berlino diviso sarà di nuovo riunito e che la Germania sarà un paese, allora il regno romano, l'impero romano sarà ristabilito come al tempo del nostro Signore. Pensate, voi della grande parte siete più una generazione più nuova, più giovane, ma in 861 è stato costruito questo muro e tutto sembrava che era finito così e che rimarrebbe per sempre. Ma un anno dopo la costruzione di questa di questo muro di Berlino. Allora ha dato questa profezia che quando cadrà allora verrà l'impero romano. E se leggiamo nella profezia di Daniele o al capitolo 2, al capitolo 7, vediamo il quarto regno e vediamo sempre più chiaramente. Abbiamo 24 popoli, tutta l'Europa è compresa, la Russia ha anche una funzione particolare, il re del nord, e quando l'ora sarà arrivato per dare i giudizi, il fratello Branham ha anche parlato su queste cose. Pensiamo, 1961 c'era la crisi in Cuba e c'era Nikita Khrushchev che è andato in New York, ha tolto la scarpa e con il tallone ha battuto sul tavolo minacciando tutto il mondo, e il mondo è stato diviso. Ma lo dico ancora una volta, il 19 marzo del 62 il profeta di Dio ha visto lo svolgimento delle cose come sarebbero alla fine, cioè che il paese sarebbe di nuovo riunificato e che in quel momento l'impero romano sarebbe rialzato, come è annunciato anche nelle scritture. Guardiamo dietro, era la festa della riunificazione della Germania. In verità è sbagliata la data, perché era il 9 novembre. Perché hanno messo sbagliato, ve lo dico, non volevamo essere ricordato del 9 novembre 38, il giorno che tutte le sinagoghe dei ebrei sono stati esterminati nelle fiamme, e non si voleva ricordare di questo 9 novembre, quando c'è stata questa grande tragedia e catastrofe, e che i giudei, gli ebrei sono stati massacrati. Non vogliamo mescolarci alla politica, diciamo soltanto una volta ancora, non viviamo soltanto nel tempo della fine, ma viviamo alla fine del tempo della fine. E se stiamo attenti nelle predicazioni del fratello Branham, circa così tante volte come ha nominato Malachia 4, che il Signore ha promesso un profeta che lo manderà, ha anche sempre nominato Luca 17, e si tratta del versetto 26 fino a 30, come era nel tempo di Sodoma, com'era, così sarà di nuovo nel giorno quando il figlio dell'uomo si manifesterà. Siamo sinceri con tutti i regimi, c'è proprio Sodoma, vediamo, e tutti coloro che le vivono in un modo normale sono dichiarati vivere anormali, e tutti coloro che vivono in un modo anormale è una cosa tutta normale, è un Sodoma, e lo vediamo davanti agli nostri occhi. E questa gente le festeggiano e loro si lasciano ben festeggiare. È necessario, fratelli e sorelle, che è un passo della Bibbia che deve essere nel cuore, era sempre nel cuore e sulle labbra del fratello Branham. Se andiamo nel passo di Luca 21, vediamo il tempo della fine. Luca 21, al versetto 24, quello che riguarda Israele. Luca 21, versetto 24. Cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli. E Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. È una parte particolare questa quando che il Signore ha descritto qui in qualche parole. E lo abbiamo visto, sono stati dispersi in mezzo a tutti i popoli, l'abbiamo vissuto e visto, sono stati anche radunati da ogni popolo. Così la situazione adesso attuale non lo so, ma 138 paesi sono tornati, cioè da tutti questi paesi sono tornati nel loro paese, il paese promesso, che quando il tempo viene si trovano e si fanno trovare lì dove devono essere e per avere partecipazione alle promesse che Dio ha fatto. Questa è una parte. La seconda parte riguarda i popoli e le catastrofi naturali. Al versetto 25. Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle. Sulla terra angoscia delle nazioni. Spaventate dal rimbombo del mare e delle onde. Voi sapete tutti che l'ultimo terremoto in Sumatra, io stavo nella recezione dell'hotel e ad un tratto ci siamo messi tutti a baccolare, guardavamo al lampadario e il lampadario si balanzava davanti a noi e anche noi. Ancora ultimamente nelle notizie abbiamo sentito che il mare di nuovo si è agitato, non soltanto le onde, che ci sia un rumore di onde, ma vediamo che i nostri giorni veramente si adempiono queste parole. Non ho tanto tempo di ascoltare le notizie, ma durante le elezioni nel nostro paese ho di tanto in tanto acceso la televisore e ho visto queste notizie del terremoto e hanno fatto vedere i terremoti circa 200 nel periodo 200 anni, hanno fatto vedere tutti questi terremoti e hanno fatto vedere anche il taglio di Sant'Andrea, che sempre di più si allontanano l'uno dall'altro, si allarga e chiedono sempre se questo terremoto a Seattle, se succede là e che si sposta fino a San Francisco, allora non vorranno qualche minuti per che accade la più grande catastrofe del mondo. E poi viene il ma e ha il diritto un uomo di dire quando il terremoto avrà luogo allora i morti risusciteranno. No, non c'è questo diritto, perché tutto deve essere nell'ordine di Dio. Sapete cosa voglio dire? Non posso nemmeno chiedere scusa per questo, perché la verità deve essere in un servo di Cristo e la verità di Dio è soltanto collegata con la verità, non con delle illusioni. E allora dopo c'è ancora un altro citazione di questo fratello, dicendo che il fratello Branham abbia detto che Dio gli è stato rivelato, si è rivelato sullo stesso monte che Dio si è rivelato a Mosè. Fratello Branham ha semplicemente detto: il Signore si è stato rivelato sul monte come a Mosè nella colonna di fuoco. È diverso di dire sul stesso monte come Mosè, perché non è permesso di girare le parole e le frasi. Dio è degno che sia detto sempre la verità e che la verità sia creduta. E per questo siamo qui noi. Leggiamo ancora più avanti in Luca 21. Là viene detto, viene parlato dall'albero di fico al versetto 29, l'abbiamo detto spesso, in Osea capitolo 9, il versetto 10 si può anche leggere che nell'Antico Testamento già Israele era simbolizzato con l'albero del fico. Fratelli e sorelle, adesso l'importante è che noi in ogni verità riconosciamo il tempo nel cui viviamo e che permettiamo la nostra preparazione per il giorno del ritorno di Dio e che nell'ubbidienza ci pieghiamo, non andiamo più proprie vie e che non abbiamo più proprie volontà, ma che possiamo dire fai tu soltanto, Signore, e che possiamo leggere anche per noi e la sua sposa si è preparata. Anche questa riunione deve servire alla preparazione del giorno glorioso del Signore Gesù Cristo per la sua sposa, che sia detto ancora una volta brevemente. Il primo aprile del 62, quando il fratello Branham parlò che non poteva andare a Zurigo, ma che doveva tornare a Jeffersonville per assimilare il cibo, come l'abbiamo sentito dal fratello Thomas. Allora non sapevo niente io. Che potevo sapere nel 58 di quello che Dio doveva fare? Cosa potevo sapere nel 62 io? Cosa sapevamo noi? Ma Dio ha rivelato passo per passo e ha preso cura che andavamo di chiarezza in chiarezza e di rivelazione in rivelazione. E dopo il primo aprile è venuto il 2 aprile, e lo dico in tutta sincerità davanti a Dio, quando mi è stato dato il mandato di andare di città in città e di assimilare il cibo, e che il fratello Branham poi mi disse aspetta che il resto del cibo sia dato per distribuirlo, e dopo venne il resto, e allora c'è stato un nuovo inizio. Cosa ne sapevo io di come doveva andare avanti questo? Si sono aperte le porte dietro a tutte le frontiere. Questo con il ministero del fratello Branham, quando è stato terminato, non è stato terminato tutto, ma c'è stato un nuovo inizio. E sapete tutti, il fratello Branham gli è stato detto, quando è stato chiamato, come Mosè ha ricevuto due segni, anche a te saranno dato due segni. Se non credono il primo, allora crederanno il secondo. Ma era la chiamata fuori, e dopo la partenza del fratello Branham, coloro che sono stati chiamati vengono portati dentro la parola. una ha chiamato fuori di Egitto e di tutto quello che non concordava con la parola di Dio e con tutte le schiavitù degli uomini, e dopo dovevano essere portati nella parola promessa per il nostro tempo. In Luca 7 è scritto quello che il Signore allora diceva e come ha descritto il ministero del nostro fratello Giovanni Battista. E per seguire c'è un'altra cosa, viene detto: se il fratello Frank è stato chiamato così dal Signore, allora perché il fratello Branham non l'ha nominato per nome? Sì, è un buon argomento e mi piace. Ma una domanda: quando Dio in Isaia 40 e in Malachia 3 ha detto una voce si sente nel deserto e io mando un angelo, ha dato lì un nome particolare? Ha soltanto detto quello che succederebbe, quello che accadrà. Se il Signore avesse detto il nome, allora tutti sarebbero stati forzati a credere Giovanni, ma Dio non forza nessuno, Dio manda la parola e tutti coloro che sono da Dio ascoltano la sua parola. Lo stesso in Malachia 4 o Malachia 3 in alcune Bibbie: io vi mando il profeta Elia prima che il giorno tremendo del Signore arriva. Pensate un po', se era scritto lì il suo nome è William Branham, allora tutti sarebbero stati forzati a credere quello che quest'uomo predica. Ma Dio non forza nessuno, perché Dio adempie promesse, e se siamo figli della promessa, allora crediamo la promessa e vediamo le promesse adempiute, e si adempie anche quello che qui abbiamo letto che leggiamo in Luca 7, 27 a 30. Luca 7 dal 27, e parlando riguardo a Giovanni: egli è colui del quale è scritto, ecco io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via davanti a te. Io vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni. E qui i nostri fratelli si fermano e dicono: il fratello Branham era più di un profeta. Cosa più? I profeti hanno sempre annunciato la parola, e Giovanni Battista ha fatto il ponte tra l'Anziano e il Nuovo Testamento. Se leggiamo il versetto fino alla fine, il 28, però il più piccolo nel regno di Dio è più grande di lui. Dio non dà la sua gloria a un altro. Non può essere un unico uomo che venga glorificato, perché tutta la gloria appartiene a Dio soltanto. Versetto 29 e 30. Tutto il popolo che lo ha udito, anche i pubblicani, hanno riconosciuto la giustizia di Dio, facendosi battezzare nel battesimo di Giovanni. Dio non aveva nemmeno parlato di battesimo, aveva soltanto dato la promessa. che andrà davanti a me per prepararmi la via. Questa preparazione, come questa preparazione doveva accadere, questo aveva deciso Dio, che doveva poi adempersi. Ma il più triste viene ancora al versetto 30, ma i farisei e i dottori della legge, non facendosi battezzare da lui, hanno respinto la volontà di Dio per loro. Una parola molto seria. Non soltanto hanno rigettato il profeta e il messaggio, ma la volontà di Dio per la salvezza loro personale l'hanno rigettata. Non si sono sottomessi alla volontà di Dio. E questo significa di respingere la volontà di Dio e di continuare nella propria volontà. E questo guida a non riconoscere e a mancare il tempo della chiamata di Dio, e lo diciamo oggi molto chiaramente, senza riferirci alla mia persona. Chi va oltre o accanto a quello che Dio fa dal 1966 è un uomo che schernisce e che pecca. Amici, sinceramente, quanti di voi hanno saputo di un profeta promesso fino al 1965? C'è qualcuno qua che lo sapeva già allora? Che fino al 1965 avrebbe saputo di un profeta? Nemmeno uno. E se guardiamo in tutto il mondo, è lo stesso che si ripeta dovunque. Soltanto dopo la dipartita del messaggero che ha portato il messaggio, allora è potuto essere portato questo messaggio in su tutta la terra, ed è Dio che si è preso cura di questo. Nessuno ha bisogno di fare qualcosa, ma siamo stati messi nella volontà di Dio e siamo stati fatti partecipi di quello che Dio fa adesso. Se sapessimo tutto, c'è tutto un libro scritto di quello che il profeta ha fatto. Io sono interessata a questo libro qua che ci dice quello che Dio ha fatto e quello che ha promesso e quello che fa presentemente. E riguardando indietro e glorificando un uomo di Dio, nessuno attingerà alla meta. Questa è l'ora che il Signore ci vuole riportare al posto giusto. Normalmente oggi avevo un tema particolare sul cuore, che era il segno il marchio della bestia e quello che tratta su questo soggetto. All'ultimo domenica a Zurigo ne ho un po' parlato già. Nell'Antico Testamento Dio aveva dato al suo popolo di credere, precetti aveva dato al suo popolo. Voglio fare breve, leggiamo soltanto quello che Dio ha detto in Deuteronomio, capitolo 6, per vedere il paragone con oggi, in questo posto, in questo luogo, davanti alla presenza di Dio. Deuteronomio, al capitolo 6. E leggiamo dal versetto 4. Ascolta, Israele, il Signore, il nostro Dio, è l'unico Signore. Tu amerai dunque il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua e con tutte le tue forze. Questi comandamenti che oggi ti do ti staranno nel cuore. Li inculcherai ai tuoi figli, ne parlerai quando te ne starai seduto in casa tua, quando sarai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno. Te li metterai sulla fronte in mezzo agli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle porte della tua città. Sappiamo tutti cosa sono i comandamenti per il popolo di Israele. Quelle erano scritte nella Mesusa e questo segno con il testo di Deuteronomio capitolo 6, dal 4 fino al 9, è scritto in questo piccolo cosa qua, si chiama Mesusa, e questa è attaccata a ogni porta, anche in ogni porta dell'hotel. Non c'è una casa in Israele che non ce l'hanno, tutti ce l'hanno, per dirlo con dolore, anche così. Hanno riconosciuti i giudei in tutti i paesi dove è stata fatta la persecuzione, perché c'era questo segno alla loro porta. E veniamo ad un punto particolare. Doveva essere portato alla fronte e alla mano. La fronte alla mano. E poi andiamo a Apocalisse e vediamo che quest'altro segno, quel marchio, doveva essere anche posto alla fronte, alla mano. Sarà portato e viene chiamato il marchio della bestia, il marchio dell'ultima potenza che ci sarà sulla terra, adesso che si sta innalzando l'ultimo impero romano. Leggiamo brevemente e poi, Dio volendo, verremo un'altra volta su questo soggetto. In Apocalisse, al capitolo 13, Apocalisse 13, leggiamo versetto 16 a 18, Apocalisse 13, 16 a 18. Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Con questo è legato anche il versetto 17. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Tutte e due vanno insieme, e al versetto 18 c'è la risposta con le parole di Dio: qui sta la sapienza, chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, perché è un numero d'uomo e il suo numero è 666. Allora il marchio della bestia è l'ultima potenza, sapete tutti? Potete guardare sulla banconota un dollaro, c'è un ordine del mondiale e in questo tempo sentiamo sempre di nuovo questo ordine mondiale. Ha tanto tempo che lo volevamo già mettere e disporre questo, una potenza, un ordine mondiale, ma adesso sta arrivando e tutto viene sotto, viene unito. Sentite quanto è chiaro qua il numero della bestia. Vediamo, ci sono quattro bestie, quattro forze mondiali. Possiamo leggere questi i simboli, tutto quello che significano. Qua si vede che l'ultima potenza è che un uomo, e qui il numero è 666, cioè Vicarius Filii Dei. Potesse che nella prossima lettera circolare lo farò sapere. In Gerusalemme c'è un Ludwig Schneider, ha fatto una descrizione, sarebbe interessante di farvelo vedere, così che non abbiamo bisogno di farlo tutti personalmente. Non abbiamo già parecchi problemi, ma e non ci faranno la vita più facile, per farlo vedere. Nell'Antico Testamento, per il suo popolo di Israele, c'era una credenza, un ordine. E quando stai all'impiede, quando sei in viaggio, quando ti alzi, quando ti corichi con i tuoi figli, sempre una cosa, parla di questo che Dio ha fatto al popolo di Israele, quello che gli ha dato. Sapete che ho letto anche sulla la storia della Chiesa e ancora una volta fino nella notte tardi. E quando si legge in questa storia della Chiesa, si vede che i precetti, le leggi, come è stato messo nel cristianesimo, e vediamo che in tutto questo cristianesimo e questo dogma o questa parola che è stata messa, e dopo non c'è più manco traccia di un Dio, ma di tre persone. Qui vediamo, e sono state stampate, è un altro Dio, è una cosa che è straniera alla parola di Dio, è un precetto, un dogma che non ha niente a che vedere con la Bibbia. E possiamo leggere nella storia dove sono venute tutta questa gente che si sono radunati a Nicea, che non avevano idea di chi era Dio, ma una cosa li ha mossi era di maledire Israele e di rigettare l'Antico Testamento e di dare una nuova significazione al Nuovo Testamento. Non c'è stato altro che interpretazione. Ve lo dico che io in particolare con il mio amico Menert abbiamo visitato tante denominazioni e sempre abbiamo avuto la domanda: credete che il dogma del Concilio di Nicea, e credete alla Trinità? Una volta anche quando volevamo fare una alla televisione volevamo fare una predica, era scritto anche nelle prima di cominciare, era scritto un rigo per primo, era scritto se poteva se si credeva al dogma e che è che Dio dal tutta eternità è stato in tre persone. E questo Dio qua non esiste, ma tutto si raduna a questo punto. 9 chiese dalle 350 sono già pronti a identificarsi a Roma e oggi siamo sempre più vicino alla fine, più vicino di quanto pensiamo o possiamo credere, e tutti porteranno il marchio della bestia, questa credenza di questo dogma che è stato messo nel cristianesimo. Pensate un po', se Dio fosse tre, il Padre eterno, il Figlio eterno, lo Spirito eterno, il Padre è una persona, Gesù persona, non una sola volta è scritto nella Scrittura tre Dio o Trinità. Nessuna volta è scritto Dio il Figlio o non è scritto Dio il Santo Spirito, non una volta è scritto nella parola che Dio come Padre ha generato il Figlio in eternità. Anche di pensare a questo è un'ignominia. Come può fare Dio a far nascere in questo modo? Ma questo è stato messo nel cristianesimo e vedrete il tempo arriva, è molto vicino, che tutti saranno forzati a credere a questo dogma, a questa parola, a questa credenza, sono obbligati a crederlo oppure saranno rigettati come e non potranno esistere come chiese, come radunanza. Potrei leggere tanti passi, fratelli e sorelle, in Apocalisse 14, leggiamo veloce ancora Apocalisse 14, al versetto 6 fino a 13. Qui abbiamo, non leggeremo tutto. In Apocalisse 14 è importante. Al versetto 6, poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. E dopo la descrizione di quello che abbiamo già visto brevemente, egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. E poi viene poi un secondo angelo seguì dicendo: caduta, caduta è Babilonia, la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Tutti sono stati forzati sotto la sua potenza, hanno bevuto di questo sangue e hanno perso il seno, come è scritto. E al versetto 9 seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine e ne prende il marchio sulla fronte e sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio, versato puro nel calice della sua ira, e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. E dopo si alza il fumo, e poi al versetto 12 Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in Gesù. E se leggiamo ancora avanti, in Apocalisse 15, e così finiamo anche Apocalisse 15, al versetto 2 soltanto, no, 2 fino a 4. E vidi come un mare di vetro mescolato con fuoco, e sul mare di vetro quelli che avevano ottenuto vittoria sulla bestia e sulla sua immagine e sul numero del suo nome. Essi stavano in piedi, avevano delle arpe di Dio e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio. Questa è la schiera dei vincitori, quelli che non sono andati con la massa, con tutti, e che non hanno quel marchio sul fronte o sulla mano, ma che sono rimasti nella parola di Dio e che sono stati sigillati con lo Spirito Santo. E più avanti, al versetto 3, per dimostrare quello che sono tutti compresi, anche coloro delle nazioni e anche l'Israele. Leggiamo Apocalisse 15, versetto 3, e cantavano il cantico di Mosè, servo di Dio, e il cantico dell'agnello, dicendo: grandi e meravigliose sono le tue opere, o Signore, Dio onnipotente. Giuste e veritiere sono le tue vie, o Re delle nazioni. E ancora in Apocalisse, al capitolo 16, versetto 1 fino a 3. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Si potrebbe leggere più avanti, sempre avanti. Fratelli, sorelle, c'è molto da dire in questo contesto, ma il pensiero principale: la Chiesa romana parla di colonne sulle quali la Chiesa è costruita, e la prima colonna è il dogma della Trinità, e secondo hanno deciso di chiamarla la Trinità, e poi il secondo è il battesimo trinitario, e mi devo tenere a queste due colonne e devo, come Sansone, devo tirare tutte e due affinché tutto crolla. Non ho scelta, siamo alla fine del tempo della grazia, la verità, e la menzogna è menzogna, e soltanto la parola di Dio è verità per l'eternità. E la nostra credenza, il nostro credo è quello che Dio ha scritto in questa Bibbia, e questo lo vogliamo legare sulla fronte, sulle braccia, e questo vogliamo portare, ed è per questo che stiamo qui. Questa grazia ce l'ha data Dio. E il pensiero ancora: se Dio non avesse mandato un profeta, allora non saprei niente di questo, e nemmeno voi, e nessuno. Dio doveva mandare nel nostro tempo, un profeta per farci entrare in tutte queste parole profetiche della storia della salvezza. E questo è successo per mezzo del ministero del fratello Branham. E noi approfittiamo di questo, come approfittiamo anche del ministero di Paolo e di tutti gli altri profeti e apostoli. E noi ne triamo benedizioni, anche così dal ministero del fratello Branham, ma la gloria e ogni onore appartiene al Signore nostro Dio. Crediamo con certezza che c'è un unico Dio e non ce n'è un altro e non ce ne sarà un altro per tutta l'eternità. Questo Dio unico, per il suo piano già preletto, si è manifestato sulla terra nel suo Figlio e per mezzo di noi si rivela con lo Spirito Santo. E abbiamo ricevuto la riconcessione, l'adozione. Non abbiamo a che fare con filosofia, ma è la realtà e la realizzazione del piano di salvezza di Dio. E con questo dovessimo leggere in Romani 8, e dopo avremo soltanto una rimarca da fare ancora per tutti i fratelli che rigettano o che dicono che Apocalisse 10 è già adempiuta e che sarebbe già una cosa fatta. Allora c'è una domanda molto seria e spero che questi fratelli non verranno più a Krefeld, come è stato successo a luglio, che sono venuti qua, che non mi hanno più chiamato da allora. La mia domanda a tutti che credono che Apocalisse 10, quello che succede al momento quando il settimo angelo suona la settima trompa, ma la mia domanda è: si è adempiuto già quello che è successo nella prima tromba? Si è adempiuto quello che è annunciato nella seconda tromba, nella terza e nella quarta, quinta e sesta? No. Allora come può essere adempiuto quello che già è annunciato nella settima, se dalla una alla sette le trombe ancora non è stato realizzato? La gente sono nelle loro propri pensieri, sono caduti stesso là dentro. Credono cose che non può essere mai e capiscono tutto di traverso. Dobbiamo chiarire questo ancora una volta, ma per noi, e io mi rallegro di questo, lì il Signore ha una sposa, lui in qualità di sposo e che l'ultima chiamata va alla sposa dell'agnello, a tutti che quanti adesso ascoltano quello che lo Spirito dice alla Chiesa, che per lo Spirito di Dio entrano nella profondità e prendetelo a cuore per in seguito a ieri sera. Prendete a cuore quello che è scritto in Romani 8 al versetto 28. Accettatelo nel vostro cuore, perché vi appartiene. Siete voi concernati in questo passo, noi tutti siamo concernati. Al versetto 28 di Romani 8. Or sappiamo che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo disegno. Fratelli, sorelle, che lo capisci o no? Dio lo sa e la fine sarà bene, perché secondo le sue preposizioni siamo stati chiamati. 29, perché quelli che ha preconosciuti li ha pure predestinati a essere conformi all'immagine del figlio suo. Affinché egli sia il primogenito tra molti fratelli. Questo è Evangelo. Questo è il piano di salvezza del nostro Dio. Lui è diventato simile a noi nella carne affinché nella risurrezione possiamo diventare simili a Lui. Lodato sia il nostro Signore, il nostro Dio. Versetto 30, e quelli che ha predestinati li ha pure chiamati, e quelli che ha chiamati li ha pure giustificati, e quelli che ha giustificati li ha pure glorificati. Dite Amen. Amen. Da qua non viene cambiato nulla. Questo Dio l'ha deciso e rimane così, che sia visibile o invisibile, niente ci può separare dell'amore di Gesù Cristo che è stato manifestato. Al versetto 33, chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Mai vedremo che un figliolo di Dio si eleva o che eleva una condanna contro un altro figlio di Dio, perché chi è l'accusatore è Satana, l'accusatore dei fratelli, e tutti coloro che accusano un altro fratello sono sotto l'influenza di Satana. Che tutto il mondo senta questo: il Signore ci ha chiamato alla libertà e lo ringraziamo con tutto il cuore. Gli ultimi versetti ancora. Al versetto 35. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione, la fame, la nudità, il pericolo, la spada? Niente, assolutamente niente ci può separare. Noi che siamo stati riscattati, il nostro nome è scritto nel nome dell'agnello prima della fondazione del mondo. Non c'è nessun accusatore che ci può separare di questo amore di Cristo che è stato manifestato alla croce del Golgotha e che ancora viene manifestato in ogni riscattato. Come è scritto, noi siamo perseguitati tutto il giorno, messi a morti, siamo stati considerati come pecore da macello. Posso dire anch'io che da tanto tanto c'è stato sempre accusi per fare morire. Poi c'è la consolazione, però siamo stati considerati come pecore da macello per te, nelle riunioni all'aperto, nella televisione, sempre accusi Nel 37, ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori. Amen. Alleluia. Noi vinciamo per colui che ci ha amato e portiamo la sua onta e usciamo dal campo per portare la sua onta, l'ignominia, la porto, alle volte pesante, ma la porto volentieri. È scritto al 38, infatti sono persuaso che né morte né vita, né angeli né principati, né cose presenti né cose future, né potenze, né altezza né profondità, né alcuna altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Fratelli e sorelle, facciamo un piccolo riassunto. Il Signore Dio ha guidato così che noi viviamo al tempo della fine della grazia e che possiamo vedere quello che Dio ha promesso e possiamo partecipare a quello che Dio fa presentemente. Lasciatemi che sottolineo questo. Se oggi qualcuno sente la chiamata di Dio, non ha più tempo di riflettere, ma se oggi sentite la sua voce, non indurire i vostri cuori. Non sappiamo quello che sarà domani. Oggi abbiamo sentito la sua voce, anche per tutti coloro che non hanno fatto una decisione totale per il Signore o per la verità. Oggi è il giorno per fare una decisione. Voglio chiedere, non per una conferma, ma voglio semplicemente chiedere chi credono, quanti credono che è vero quello che il fratello Branham ha detto in queste 16 citazioni, cioè che non è lui ma è il messaggio che gli è stato dato, che sarà portato in tutto il mondo. Dio vi benedica e vedrete, ne valerà la pena di aver creduto. Il secondo punto è, con questo credo, questo mi attraversa sempre, che tutta l'umanità, in tutte le religioni, anche nel cristianesimo, sono portate nell'errore e credono qualcosa che non può star davanti a Dio, perché il nostro credo è questo libro, è dentro questo libro, in nessun catechismo. E che sia detto ancora una volta, che dalla bocca dell'Iddio Onnipotente sono stato detto, io sono l'Iddio, non avrai altri di accanto a me. Se qua nel mezzo ci fosse il Padre, ce n'è uno di questo lato e un altro quell'altro lato, e Dio, voi non dovete avere altri Dio accanto a me. Allora che fanno questi due accanto lì? Non è il loro posto lì? La gente è cieca ed è portata nell'errore. Il dico ancora una volta, il fratello Branham l'ha sottolineato, di questo questa cosa, triangoli, che in ogni risveglio è stato maltrattato con questa influenza, e dico che è il tempo di sbarazzare, di ripulire tutto. Chi è pronto a accettare questo credo della Bibbia e di difenderlo, di crederlo e di difenderlo? Amen. Amen. Tutto il resto lo lasciamo a Dio. Non daremo peccato, non mettiamo la nostra testa nella nostra mano per firmare qualcosa, ma rimaniamo uniti a Dio. Nemmeno la morte ci separerà dell'amore di Cristo. No, l'amore, la morte ci porta semplicemente vicino al nostro Signore. Perciò non abbiamo bisogno di aver paura della morte. E così portiamo questo messaggio divino. Si potrebbe parlare anche della grande tragedia della caduta. L'uomo del peccato sarà manifestato quando si vedrà questa ignominia, e si vede oggi quanto sta crescendo. Se qualcuno va nell'Antico Testamento può leggere anche informazioni. Ebrei 3 mi sembra che ha anche nominato. Se si guarda il popolo di Israele, se si allontanava da Dio e andava a servire idoli, era separazione con Dio. E se nel cristianesimo là i grandi si sono separati, si sono girati dal vero Dio e hanno servito idoli, allora da quel momento succede, e fino ad oggi ancora è così. Cari fratelli e sorelle, il nostro Dio sia dato la gloria per la rivelazione della sua parola. Ringraziamo il Signore per i ministeri di ogni profeta, per i ministeri di ogni apostolo, per l'Antico e per il Nuovo Testamento, per l'armonia che si trova. E ringraziamo Dio per il ministero del fratello Branham, che ci ha portato l'ultimo messaggio divino che è in accordo con l'Antico e il Nuovo Testamento, anche sul tema della divinità, del battesimo biblico nel nome di Gesù Cristo, e che tutti coloro che oggi vogliono essere battezzati, che vi sia detto: se voi volete dare e consacrare la vostra vita al Signore, che la date veramente, che avete vissuto qualche cosa con Lui, che sentite questa unione con Lui, perché è scritto: nessuno può venire da me se il Padre non l'attira per primo. Se sentite che questa predicazione ha parlato al vostro cuore e che vi attira, allora venite. Fino ad oggi ancora non ha rigettato nessuno, non ha gettato fuori nessuno di coloro che sono venuti a Lui. Nessuno ha bisogno di farsi preoccupazione. Tutti possono venire tale come sono. Anche tu puoi venire così come sei e consacrare la tua vita a Dio e fare un patto per una nuova coscienza, ed è il Signore stesso che farà il necessario nella tua vita, come l'ha fatto per noi tutti. Mi posso ricordare benissimo, lo dico ancora brevemente, quando abbiamo sentito le prime prediche del fratello Branham, che l'abbiamo qua tradotta. Allora, sapete, mio papà era anche un po', sapeva della predicazione, ma quando venne il tema del battesimo, lui disse: se è scritto nella Bibbia, allora deve essere fatto. E al primo battesimo che c'è stato, è stato fatto in una piscina qui, ho battezzato 16 persone, e in mezzo a loro c'era anche il mio papà e mia mamma. hanno anche, sono stati partecipi ai primi che hanno preso la parola di Dio, hanno accettato nel timore e che l'hanno avuto rivelata da Dio. Fratelli, sorelle, è grazia che Dio parla con noi, è grazia che ci manifesta e rivela la sua parola e volontà e che mette nel nostro cuore il timore e che possiamo seguirlo. Siete contenti, felici di essere nei predestinati? Prendete l'ignominia onta di Cristo, portate anche la mia, perché così insieme vedremo la gloria. Portiamo insieme, preghiamo gli uni per gli altri e andiamo avanti. Anche voi lì in Italia, cari fratelli, andate avanti col Signore. Il Signore farà ogni cosa bene in ogni popolo, nazione. Anche voi a Parigi, a Bruxelles, Dio aiuterà dovunque, farà ogni cosa bene in tutta l'Europa e in tutto il mondo. Alla fine ci sarà una sposa, chiesa senza macchie, senza ruvida alcuna. Sarà sotto la condotta dello Spirito, sarà riscattata col sangue dell'agnello, santificata nello Spirito, un corpo, un animo. Al nostro Signore sia la gloria anche per questo giorno decisivo, perché questo è un giorno decisivo non solo per noi qui, ma per tutto il mondo. E Dio possa dare sua grazia affinché la sua vittoria sia manifestata e tutto il popolo dica alleluia e tutti dicono amen. Vi alziamo per pregare. Non so se le sorelle hanno un cantico che passa. Già possiamo cantare un coro insieme. Può darsi ancora una volta degno sei tu.
Maranatha war das Kennwort in der ersten Christenheit, wo die Hoffnung seines Kommens aller Herzen hat erfreut, welche Aussicht Braut des Lammes ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, sei auch heute Losungswort im Christentum. Lass die Herzen höher schlagen, aller dies sein Eigentum. Welche Aussicht Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, Trost der Christen, heute in der Zeit der Not. Jesus kommt uns zu erlösen, aus der Trübsal, Sorg und Tod. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, gürt die Lenden, halte deine Lamp bereit. Bereits die Botschaft seines Kommens kräftig aus in dieser Zeit. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Maranatha, er ist nahe, Endeszeichen sehen wir schon. Lasset wartend uns bereit sein für den Platz auf seinem Thron. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm. Welche Aussicht, Braut des Lammes, ewig ihm zum Eigentum. Maranatha, selge Hoffnung, komme bald, Herr Jesu, komm.
Amen.
Sì, Maranatha. Lo dico per la vostra informazione. Davanti a me ho la lettera circolare di dicembre 2006 e lì avevamo fotografiato il tavolo dove in Zurigo si può avere le predicazioni di fratello Branham. Il tavolo è ben preparato e tutte le prediche che sono state predicate dopo l'apertura dei suggelli lo vediamo lì sul tavolo a Zurigo, lo vediamo benissimo. Se qualcuno chiede, era necessario che in Svizzera traduce qualcuno? È necessario che qualcuno a Krefeld traduce? È necessario, vi dico la verità. Non per me, vi dico una cosa. Per la Chiesa dico questo. Tutte queste cose che si fanno oltre devono finire, perché la Chiesa del Signore deve avere un'unione e i credenti devono essere insieme. Siamo noi, se ci sono pastori che si sono nominati loro stessi, che portano le pecore a perdersi, perciò preghiamo che da adesso il Signore possa mettere in adempimento la sua propria preghiera che è detto in Giovanni: tutti siano uni, io in loro e loro in me, che sia in Parigi, a Bruxelles o qui o lì, che tutti coloro che sono nati da Dio e che hanno ricevuto la grazia e che hanno trovato il Signore e che è nato a una nuova speranza e che ha accettato questa parola promessa per il nostro tempo, che trovano a essere uniti e che il Signore possa costruire, edificare la sua Chiesa per il giorno glorioso del suo ritorno. Dopo la domanda, chi vuole consacrare la sua vita al Signore? Chi si vuole fare battezzare? Abbiamo qualcuno qui che si vuole fare battezzare? Allora, chi si alza la mano? Io vedo lì soltanto una mano. Due. Quattro. Venite davanti direttamente. Fratello Müller, vuoi dire ancora qualcosa? Sì, grazie. Gloria a Dio. Venite nella fede. Parlate tutti tedesco? Avete consacrato la vostra vita al Signore? Anche tu? Anche tu? Avete consacrato la vostra vita al Signore? Che Dio vi benedica. Avete fede, avete fiducia che il Signore vi ama, avete ricevuto grazia e oggi andate nella via dell'ubbidienza e della fede, perché così è scritto negli Atti 2, al versetto 41, che tutti coloro che accettarono la sua parola si sono fatto battezzare e tutti coloro che sono qui l'hanno fatto già e oggi il Signore vi ha ancora chiamato. Sorella, tu toglierai anche il tuo pantalone e metterai una veste, che così è nella Bibbia che le donne portano veste di femmine e uomini di uomini. Questo giorno non soltanto l'interiore viene regolato secondo la parola, ma anche l'esteriore. Non inizia fuori, ma inizia dentro. Ma quando ha iniziato dentro, allora cioè si sviluppa anche fino a all'esteriore. Pregheremo per voi, vi rimetteremo alla grazia del Signore e vi auguriamo le benedizioni di Dio. Siete pronti da oggi in poi a seguire il Signore e a rimanergli fedele finché passate dalla credere alla vedere. Dite Amen. Noi alziamo le nostre mani e preghiamo. Signore amato, benedisci i nostri fratelli e le nostre sorelle che tu hai chiamato in su. Noi consacriamo le loro vite. Accettale, Signore, e sia con loro ogni giorno della loro vita. Alleluia. Amen. Chiederemo al fratello Helmut Miskis di fare questo battesimi. Stiamo un momento ancora il nostro fratello Müller e il nostro fratello Momo andranno di nuovo nelle paesi della Serbia, anticamente Jugoslavia. Il fratello Müller ha già utilizzato in modo glorioso il fratello Momo per tradurre. Là c'è una mietitura, anche una raccolta di coloro che hanno sentito l'ultima chiamata. Siete tutti invitati al secondo sabato del mese, il 9 novembre. Siamo tutti invitati in Novi Sad a partecipare a una grande riunione lì. Preghiamo tutti insieme e ringraziate anche. Signore amato, ti preghiamo per i nostri fratelli, che tu le benedici sia con loro e che la tua parola sia nel loro la bocca e nel loro cuore, e che gli ultimi possano essere chiamati. Benedici i nostri fratelli e che siano di benedizione ad altri, nel nome di Gesù Cristo, nome santo. Alleluia. Amen. Andate nel nome del Signore. Amen. Pensate anche a me in questo lungo viaggio che farò in India, cominciando per il nord, e andrò a Mumbai e tutte queste città, dopo fino a Colombo in Sri Lanka, e 14 giorni, mercoledì parto. Pensate a me nelle vostre preghiere. Il tempo è di parlare chiaramente, non più con parabole o guardando a quello che si potrebbe perdere, le perdite che si, ma il popolo può essere aiutato soltanto se la verità viene annunziata. L'errore è attacca, la verità scioglie, la verità vi renderà libero, è scritto. Noi ringraziamo Dio che abbiamo trovato grazia davanti a Lui. Portate saluti in tutto il mondo, in tutte le città, in tutti i paesi, in tutta l'Europa, in tutta l'Africa. Portate saluti dove sia, fino all'estremità della terra. Adesso preghiamo ancora il fratello Schmidt di pregare con noi e canteremo ancora un coro e ci rimetteremo alla grazia di Dio. Grande Dio, ti ringraziamo per la tua grazia e la tua fedeltà. Ti ringraziamo per la tua parola che ancora una volta sta portando frutto, che ci sono ancora anime qui che sono davanti a te e che vogliono iniziare per avere buona coscienza davanti a te e vogliono testimoniare. Ti ringraziamo, Signore, per queste anime che si sono consacrate a te. Signore Gesù, ti preghiamo di benedirle. Benedisce i battesimi. Benedisci coloro che saranno come testimoni del loro battesimo. Tu rispondi, Signore, sei presente. La tua parola è la stessa. E per mezzo della tua parola abbiamo la vita e tua parola ci è stata annunziata. Ti ringraziamo per queste anime che si sono aggiunte, che sia giovane o anziani, per te non c'è differenza. Ti ringraziamo e benedice dalla tua grande grazia e che ti possiamo lodare e glorificare, o Dio del cielo, nel Signore Gesù Cristo. Amen. Quanti credono che la parola adempie il perché è stata mandata? Amen. Quello che oggi è stato annunciato porterà frutto, il perché è stata mandata, e che la pace di Dio, che è più grande di quanto possiamo pensare, possa riempire i nostri cuori e i nostri sensi in Gesù Cristo, il nostro Signore. Sì, che la grazia di Dio sia con noi tutti. Maranatha, il Signore viene. Io credo, viene nel nostro tempo. Lo credo. che il, credo che la venuta, il ritorno del Signore è molto vicino. Dio vi benedica, sia con voi. Pensate alla parola del Salmo 19 che il fratello Kupfer aveva sul cuore, 19 versetto 7. Anche pensate alla testimonianza che fratello Thomas ha portato, mi ha anche portato dei saluti di Billy Paul. Dio può guidare i cuori come ruscelli d'acqua, ancora il tempo della grazia, e lo Spirito di Dio agisce ancora. La fede viene dalla parola e la parola abbiamo sentita in abbondanza, quindi uscirà anche fede in abbondanza. Chi ha ancora un bisogno nel suo corpo che possiamo portare al Signore, l'avete fatto già nella fede. Amen. Che il Signore, la sua grazia sia con noi. Cantiamo ancora Alleluia, sia lodato.
Alleluia, sei benedetto. Alleluia, amen. Alleluia, sei benedetto.
Wie viele haben das, was heute
gesagt wurde? Quanti hanno capito bene quello che è stato detto oggi? Tutti, tutti. Sì, fratello Müller, Dio l'ha fatto. Che Dio sia con voi. Che Dio sia con voi, fratello Gilbe, e con voi tutti, fratello Tatti, in tutti i paesi, in Ceca, in Slovacchia. E dov'è fratello della Polonia? Dovrebbe alzare anche una volta la mano. Che il Signore ti benedica, fratello. Che Dio benedica tutti. Venite tutti ai battesimi e dopo potrete andare a mangiare. Che il Signore Dio sia con voi.